Eccoci qua con un nuovo episodio di Chiedila alla Storia. Oggi parleremo di antica Grecia, in particolare di alcuni aspetti delle due città più note e famose a tutti, Sparta e Atene, e soprattutto lo faremo con una studiosa eccezionale, fresca vincitrice del premio E-Storia alla 21esima edizione del Festival Internazionale della Storia, appunto, che si tiene ogni anno a Gorizia. Parlo naturalmente di Laura Pepe, che è qui e che saluto calorosamente. Complimenti, professoressa.
Grazie e bentrovate a tutti e a tutti.
E allora tutto è pronto, cuffie e microfono, possiamo cominciare.
Chiedilo alla Storia, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air.
Comincio con una prima domanda introduttiva, direi, che ci invia Olmo. La mia domanda è sui miti greci, dove gli dèi fanno spesso cose terribili e molto poco morali. A cosa servivano davvero i miti? Regole di comportamento? Oppure a raccontare che la vita umana è piena di ambiguità, violenza e contraddizioni?
Allora, sono in realtà tre domande diverse queste, e iniziamo proprio dall'idea che le divinità in Grecia sono molto simili agli uomini, anche rappresentate come uomini. Sono, come amo spesso dire, soltanto quantitativamente ma non qualitativamente diverse rispetto ai mortali, per cui sono più belli, più veloci, più forti rispetto ai mortali, ma non sono necessariamente più giusti e vivono un'esistenza anche molto simile alla nostra, perché ad esempio soffrono, provano dolore, provano felicità. Il fatto è che noi dobbiamo immaginare che non è che la nostra idea di divinità come essere perfetto possa essere esportata in ogni luogo e in ogni tempo. I greci, per lunga parte del loro percorso culturale, se vogliamo sociale, videro gli dèi e concepirono gli dèi come delle entità che partecipavano alla loro esistenza. Loro vivevano insieme agli dèi. Poi a un certo punto entrano delle critiche alle divinità tradizionali, perché si dice che non sono credibili i miti dei greci che dicono degli dèi cose terribili, ma questo appunto entrerà in gioco soltanto più tardi, e di conseguenza appunto gli dèi antichi erano degli dèi molto diversi rispetto a come noi concepiamo la divinità. Il fatto è che il mito è una sorta di riflessione filosofica ante litteram. Serve proprio agli uomini per farsi delle domande e darsi delle risposte riguardo alla loro esistenza. Ci sono miti vari, miti che naturalmente raccontano l'esistenza come una sofferenza. Penso soprattutto ai miti che poi diventano oggetto delle tragedie, penso, che ne so, a Medea o a Edipo o ad Antigone o ancora all'Orestea, dove sì, si vede molto chiaramente appunto che la vita è qualcosa di complesso che comporta sempre appunto molta sofferenza per l'essere umano, tant'è che il motto che ricorre nella tragedia è il pathematos, cioè bisogna apprendere alla fine proprio con il pathos, con la sofferenza. Però è vero che ci sono anche dei miti meno noti che non sono così pessimisti e così negativi. Penso soprattutto ai miti di metamorfosi, quei miti che raccontano come di fronte a un sopruso o anche di fronte a un'ingiustizia commessa da un essere umano, o ancora al desiderio che un essere umano possa valicare i limiti della propria esistenza terrena, quell'essere viene trasformato in qualcosa di altro da sé e di conseguenza può diventare una costellazione, un animale, un essere inanimato e continuare in questo modo a vivere. E così il mito ci racconta anche il segreto dell'esistenza e una sorta di convivenza, di simbiosi tra tutte le parti della natura. Quindi sì, il mito è una riflessione filosofica proprio su che cosa è l'uomo, che cosa vuol dire vivere, che cosa vuol dire soffrire, che cosa vuol dire morire.
Professoressa, Sparta e Atene condividevano gli stessi miti? Cioè, c'erano delle deformazioni o delle distorsioni tra una città e l'altra dello stesso mito?
Allora, faccio una premessa. La Grecia non è mai stata un paese, una nazione diremmo oggi. Ha sempre vissuto la realtà di diverse poleis, noi ne conosciamo poche, ma in realtà erano più di 1000, che erano molto gelose del loro particolarismo, della loro indipendenza e della loro diversità le une rispetto alle altre. Però, come già raccontava Erodoto, il padre della storia, le città greche riconoscono il loro ellenicon, che potremmo tradurre con la loro grecitudine, la loro grecità. Sapevano benissimo di avere molti elementi in comune, tra questo è la lingua, alcuni costumi e soprattutto anche si riconoscevano negli stessi miti, che erano appunto un patrimonio di tutta quanta la Grecia. Anche se poi bisogna ricordare che le differenze sociali che esistevano tra una polis e un'altra si riflettevano anche nel modo in cui si vedeva il mito e si considerava il mito. Faccio un esempio molto semplice. Il primo poema della storia occidentale è l'Iliade, e l'Iliade ci racconta di quei 50 giorni cruciali della guerra di Troia in cui Achille si ritira dal combattimento perché è adirato, perché gli hanno sottratto una schiava. Ebbene, sappiamo tutti che la guerra di Troia fu combattuta perché si voleva recuperare dal suolo troiano Elena, la moglie di Menelao, che era stata rapita da un principe troiano che si chiamava Paride. Quindi in questa visione del mito Elena viene vista come l'adultera, la traditrice, il modello da non seguire. In realtà questa era la visione comune. Se guardiamo però alla visione spartana, Elena è Elena di Sparta prima ancora che Elena di Troia, ebbene nella visione spartana in realtà Elena è una divinità, è pur sempre la figlia di Zeus e di conseguenza non è la traditrice, l'adultera, la fedifraga, colei che appunto rompe i patti, la donna il cui modello di comportamento non è da seguire, ma è al contrario una divinità da adorare, oggetto di culto, di conseguenza in onore della quale venivano appunto svolte e fatte, celebrate delle feste assolutamente importantissime che ricordavano per esempio il momento in cui lei da ragazza si era trasformata in moglie. Quindi, come vedete, il mito è lo stesso, ma viene considerato da due realtà diverse, che può essere Atene o comunque le altre città della Grecia da una parte e Sparta dall'altra, in modo quasi diametralmente opposto, ma in realtà complementare, diametralmente opposto per la nostra sensibilità, complementare per la loro, perché loro sapevano benissimo che il mito non è una storia unica con un inizio, uno svolgimento e una fine, ma era una storia sfaccettata che poteva portare al suo interno moltissimi temi, moltissime varianti che appunto potevano variare da città a città a seconda della finalità che quel mito in quella città rivestiva.
E invece, professoressa, questa contrapposizione così netta, direi un po' scolastica, tra autoritarismo e democrazia a Sparta e Atene, è anche questa un po', diciamo, un mito?
Ma dunque, è vero che nei libri di scuola e anche in buona parte dell'immaginario collettivo noi vediamo Sparta e Atene come due poleis agli antipodi, no? Quindi Sparta è il totalitarismo, se vogliamo, la città oligarchica in una versione più light, e invece Atene ovviamente è la patria della democrazia. Peccato però che questa visione così tanto manichea sia un po' viziata dall'immagine storica che noi abbiamo di Sparta. Chiariamoci molto, molto bene, noi di Sparta non sappiamo nulla, Sparta non ha lasciato nulla scritto di sé. Tutto ciò che noi sappiamo di Sparta lo sappiamo a causa o grazie alla sua nemica Atene, e tra l'altro in un preciso momento storico, quello della guerra del Peloponneso, quando appunto Sparta e Atene erano rivali. Ebbene, in quel frangente un famosissimo discorso che venne pronunciato da Pericle, il più famoso statista ateniese, al termine del primo anno della guerra del Peloponneso, contrapponeva in modo molto netto la democrazia libera degli ateniesi, dove appunto gli ateniesi erano liberi e indipendenti e potevano fare esattamente ciò che volevano, al modello spartano, che invece era un modello estremamente chiuso, dove esisteva una sorta di educazione forzata, militare e così via. Noi abbiamo accolto questa visione manichea e l'abbiamo presa per buona e l'abbiamo un po' recuperata soprattutto in tempi abbastanza recenti. Tant'è vero che Sparta ancora oggi, soprattutto a seguito della Seconda Guerra Mondiale, viene presa come immagine della città militare, il primo esempio di uno stato razzista e totalitario. È stato Adolf Hitler a portare avanti appunto questa idea, che però già esisteva nella Germania di fine Ottocento. Le cose come al solito non sono mai così tanto nette quando si tratta di storia antica, sono molto più sfumate. Non dobbiamo dimenticare, per esempio, che quando la guerra del Peloponneso finisce, Sparta viene vista come modello addirittura democratico. Gli ateniesi stessi, che avevano interesse a quel punto a diventare più amici di Sparta, che era città molto forte, dicevano che Sparta era la città più democratica che esistesse al tempo. Non dimentichiamo ancora che proprio durante la guerra del Peloponneso ad Atene esistevano moltissimi intellettuali che rigettavano e criticavano molto fortemente il modello democratico di Atene e guardavano invece a Sparta come la città ideale. Perché? Perché a Sparta in realtà non esisteva una democrazia radicale come esisteva ad Atene, ma esisteva quella che a un certo punto venne chiamata costituzione mista, in cui cioè tutti e tre gli elementi fondamentali di una costituzione, l'elemento monarchico, l'elemento aristocratico, l'elemento democratico, si compenetravano insieme per dare origine appunto a una costituzione estremamente stabile. Detto questo, visto che questa è l'immagine di Sparta che viene data dalla storia, è possibile risalire effettivamente a un'idea reale di Sparta? Gli storici ci hanno provato, ci ho provato io stessa, l'operazione è estremamente complicata proprio per la mancanza di fonti, ma quello che io posso dire è che, ribadendo il concetto che ciascuna città greca era diversa rispetto all'altra, in fondo Atene e Sparta non erano così diverse come in genere le si tende a rappresentare.
Ecco, allora, continuiamo a stare sul modello spartano, perché io ho un altro po' di domande del nostro pubblico che vorrei sottoporle. Comincio con quella di Oliviero da Bologna. Potreste dirmi quanto è vera o falsa l'immagine di Sparta che abbiamo in testa? Parlo dei bambini gettati dal Monte Taigeto, della disciplina militare assoluta, di uomini durissimi, nessuno spazio per cultura e poesia. Inoltre, è vero che a Sparta le donne avevano più libertà e più diritti rispetto alle altre donne greche? E se sì, vivevano davvero meglio oppure erano semplicemente più utili al progetto militare della città?
Anche qui ci sono 5 domande in una.
Sì, allora, è vero. Mi esatto. Rendo conto, purtroppo i nostri ascoltatori o le nostre ascoltatrici, quando mandano domande, in realtà mandano dei pacchetti interi di domande. Possiamo anche scegliere di rispondere solo ad alcune.
No, in realtà io vorrei rispondere a tutte, perché sono tutte molto molto interessanti, quindi nel caso, per favore, ricordami tutte quante le domande. Inizio dalla prima, che mi ricordo molto bene, che è quella relativa appunto ai bambini gettati da una rupe sul monte Taigeto, perché questo è uno dei miei cavalli di battaglia. Allora, diciamolo subito, diamo subito la risposta, quindi spoileriamo. No, tutta questa è assolutamente una leggenda, anche se poi su quella leggenda si è ricamato molto, si è costruito molto, e giusto per ritornare al signore di cui prima, cioè Adolf Hitler, lui appunto riteneva che proprio grazie alla purezza razziale degli spartani, al loro razzismo ante litteram, Sparta divenne molto forte. Però, allora, questa notizia, che pure si trova in molti libri di scuola ed è entrata abbastanza prepotentemente nel nostro immaginario collettivo, questa notizia viene in realtà riferita da una fonte tarda, cioè da Plutarco, che fu autore famoso delle vite parallele, ma che fu un autore vissuto in età imperiale romana. E c'è soltanto un passo della vita di Licurgo, cioè della vita dedicata al semileggendario legislatore spartano, in cui appunto si parla di questa pratica secondo la quale i vecchi sottoponevano ad autopsia, cioè a una sorta di esame fatto da loro medesimi, alcuni soggetti, in genere identificati come bambini neonati, anche se niente nel testo incoraggia questa identificazione, e se trovavano che erano forti e robusti, questi bambini venivano poi appunto cresciuti come spartiati, cioè come cittadini di Sparta. Viceversa, nel caso in cui fossero agenè kai amorfa, adesso dico anche per quale motivo dico il greco e pronuncio parole greche e non dico la loro traduzione, in questo caso venivano appunto allontanati in un posto sul monte Taigeto. Non si parla affatto di precipitazione in questo passo, perché il verbo che Plutarco usa è il verbo apopempo, che non vuol dire precipitare, ma vuol dire semplicemente mandare via, vuol dire allontanare. E soprattutto quelle due parole greche che io ho sottolineato, agenes kai amorphon, vengono in genere tradotte come bambini deformi, anche se non vogliono affatto dire questo. L'agenes era colui che non era nato secondo le regole, era fuori dal genos, una parola greca che potremmo accostare al latino gens, fuori da una gente, appunto, fuori dalle regole che gli garantivano un vero e proprio diritto alla cittadinanza. E quindi quello che io ripeto in continuazione quando mi viene fatta la domanda proprio su questo tema è che questa pratica non aveva nulla a che fare con la precipitazione dei bambini deformi da una rupe del Taigeto, ma era uno dei criteri normali di selezione vigenti peraltro in tutte le città greche, Atene compresa, che servivano proprio a scremare coloro che potevano avere diritto per nascita di essere parte del corpo dei cittadini e chi invece era un illegittimo, un bastardo, un nato al di fuori delle regole e di conseguenza andava scartato. Quindi Sparta è uno stato eugenetico proprio come era eugenetica Atene, appunto. Non si riconosceva cittadinanza a chi non aveva i requisiti per farne parte e di conseguenza no, non vengono precipitati bambini dalle rupi e anzi poteva anche capitare che ci fosse qualche zoppo a Sparta, tant'è vero che Sparta conobbe anche un famoso re zoppo che si chiamava Gesilao e che si tentò di detronizzare proprio per via della sua zoppia, però in realtà alla fine lui rimase sul trono dimostrando che la cosa che più contava non era tanto un difetto fisico ma al contrario proprio un difetto di nascita, quindi l'essere nato fuori dalle regole o da genitori non spartani. Questo è il primo punto. Mi ricordo anche la seconda domanda che riguarda il militarismo di Sparta. A Sparta esisteva un'educazione pubblica che insegnava agli spartani ad essere dei guerrieri, non dei soldati. Io non uso mai il termine soldato per indicare chi militava all'interno di una falange oplitica, perché la parola soldato viene da soldo, quindi i soldati ricevono anche un compenso per ciò che fanno, perché quella è una professione. E al contrario invece uso guerriero perché un cittadino doveva anche essere guerriero, aveva il diritto e il dovere di difendere la sua patria. Ebbene, stavo dicendo, Licurgo, il mitico semimitico legislatore spartano, stabilisce che ci debba essere un'educazione che serva proprio ad addestrare alla guerra. Quindi gli spartani, che dovevano essere sì cittadini ma anche guerrieri, venivano appunto addestrati a farlo, a differenza di ciò che succedeva nelle altre città. Anche se poi questo non comportava il fatto che Sparta fosse sempre in guerra. Anzi, se guardiamo ad alcuni aneddoti della storia spartana, ci rendiamo conto del fatto che, per esempio, in occasione delle guerre persiane, cioè quando i persiani giungono in Grecia e tentano di sottomettere la Grecia, gli spartani non si fanno mai vedere perché stanno celebrando delle feste in onore di Apollo. E come raccontava ancora una volta Erodoto, per gli spartani era sempre molto più importante celebrare le feste religiose anziché appunto andare in battaglia. Questa era per loro la cosa principale, dovevano essere pronti a difendersi, ma non necessariamente attaccavano, anzi tendenzialmente cercavano di non farlo. Un'altra cosa importante, viene sempre in mente l'idea di questi spartani che, siccome sono appunto addestrati per combattere, sono una specie di bestioni incapaci di ragionare e che non si occupano di letteratura e di filosofia. Questo è sicuramente vero, la città filosofa, la città che si dedica alle lettere è senz'altro Atene. Però non dobbiamo dimenticare una cosa, e cioè che innanzitutto ci fu un tempo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo, quindi poco prima rispetto all'età che noi classifichiamo come classica, in cui Sparta veniva definita come cicala sempre pronta al canto. La musica, termine generico che identificava sia ciò che noi consideriamo musica, ma anche la danza e il canto, trovavano a Sparta la loro patria. Non solo, c'è un passo importante di un dialogo platonico in cui Socrate, un po' ironicamente, ma non del tutto, ricorda che tutti quanti gli spartani sono in realtà dei filosofi, perché i migliori filosofi si trovano a Sparta. E il riferimento ironico, ma non troppo, ribadisco, di Socrate è al fatto che gli spartani erano noti per la loro laconicità. Venivano cioè addestrati sin da bambini a dare delle risposte sempre puntuali e precise a una domanda che veniva loro fatta, e di conseguenza non sopportavano i lunghi discorsi, ma riuscivano di ogni questione a ricavare sempre il nocciolo e a desumere poi una risposta puntuta ma puntuale alla domanda che veniva loro posta. E quindi non è vero che Sparta era una città priva di cultura, aveva una cultura che non comunicava all'esterno, sicuramente una cultura molto meno ricca rispetto alla ricchissima Atene, ma sicuramente da non sottovalutare.
C'era un'altra domanda sulle donne.
Esatto, la domanda sulle donne, anche questa è una cosa sulla quale io insisto molto. Di nuovo, permettetemi una puntualizzazione. Noi di solito diciamo che le donne di Sparta erano emancipate, invece le donne ateniesi erano delle sfigate che, poverine, rimanevano nelle loro case e stavano tutto il giorno a tessere e a filare. Di nuovo un'opposizione manichea, avete capito che io con le opposizioni manichee non ho molta dimestichezza. Il fatto che dire che le donne di Sparta erano emancipate vuol dire applicare dei nostri criteri di giudizio a un mondo che evidentemente non aveva i nostri criteri di giudizio. Per quale motivo si dice che le donne spartane erano emancipate? Perché a quanto pare le donne spartane potevano essere proprietarie di beni, a differenza delle donne ateniesi che non potevano vantare il diritto di proprietà su alcunché. Di nuovo, le cose non stanno esattamente in questi termini. Esisteva forse un limitato di diritto di proprietà anche per le donne di Atene, e del resto le donne spartane, quelle delle classi più alte, erano proprietarie di beni, ma poi non potevano necessariamente gestirli, nel senso che la coreografia di tutto ciò che riguardava le donne, anche a Sparta, era maschile, e quindi era un uomo a decidere come gestire i beni di una donna che era proprietaria di un patrimonio, era un uomo a gestire a chi quella donna sarebbe andata a sposa e così via. Questo vuol dire che le donne spartane, al pari di quelle ateniesi, erano delle poverine? Ma assolutamente no, non vuol dire questo, perché di nuovo non possiamo applicare i nostri criteri di giudizio, i nostri metri all'antichità. Gli antichi e le donne antiche non sapevano nulla di parità di genere, di conseguenza vivevano in una città che comunque riconosceva loro una grande importanza. Fermiamoci soltanto alle cittadine, questo discorso vale sia per Sparta che per Atene. Soltanto le cittadine spartane e soltanto le cittadine ateniesi potevano essere madri di cittadini. Quindi il loro ruolo era fondamentale in una società che riconosceva la loro importanza, e un'importanza che era soltanto loro. Una schiava non avrebbe mai potuto mettere al mondo un ateniese, uno spartano, un cittadino, non avrebbe potuto farlo neanche una straniera. Quindi tutte e due, entrambe, avevano dei privilegi. Indubbiamente la vita delle spartane era diversa rispetto a quelle degli ateniesi. Per esempio, noi sappiamo che anche le spartane si sottoponevano a un programma di educazione fisica abbastanza importante. Questa volta non pubblico, a differenza di quello che succedeva per gli uomini, ma insomma considerevole, anche perché il fatto di praticare ginnastica consentiva alle donne spartane di uscire all'aperto e di quindi di frequentare quel mondo esterno che era tradizionalmente ritenuto dominio maschile e all'interno del quale era meglio che le donne ateniesi di buona famiglia non si mostrassero, non si facessero vedere. Era segno di emancipazione questo, il fatto appunto di praticare la ginnastica delle spartane? Di nuovo le cose non stanno così, perché l'unico motivo per cui le donne spartane praticavano la ginnastica era quello di temprare il loro corpo, perché quel corpo potesse mettere al mondo dei guerrieri forti e degni di Sparta. Oggi diremmo che veniva fatto un uso cattivo del corpo femminile, che quel corpo veniva strumentalizzato. Ma loro ne erano fierissime di poter essere appunto madri di spartani, e di conseguenza non dobbiamo giudicare con il nostro criterio di giudizio, ma con il loro.
Ecco, spostiamoci ora ad Atene, perché qui ho isolato un paio di domande che riguardano soprattutto l'amministrazione della giustizia cittadina. C'è quella di Martina da Imperia che vuole sapere, leggo, come funzionava la giustizia ad Atene in epoca antica? Gli ateniesi finivano spesso in tribunale come noi oggi? E che cosa succedeva concretamente? C'erano degli avvocati? Come se la cavavano gli imputati? E poi, analogamente, Elena, che non dice da dove ci scrive, domanda: sarebbe possibile chiedere a uno storico, e aggiungo io a una storica, di ricostruire un processo ateniese? Che cosa ci stupirebbe di più? La teatralità, la durezza delle accuse, la bravura dei discorsi o altro?
Tenendo conto del fatto che io insegno diritto greco e di solito queste cose le spiego nell'arco di 4 mesi,
ecco, lei qui adesso ha qualche minuto.
Condensarle in 5 minuti è abbastanza arduo. Però inizierei a rispondere così. Atene era la città dei processi, Atene era la città dei tribunali, cioè una parte spassosissima di una commedia di Aristofane, Le Nuvole, in cui appunto si fa proprio notare che Atene è riconoscibile per la presenza di tribunali. Gli ateniesi erano processo sempre, erano litigiosissimi, ed è sempre Aristofane appunto a immaginare in una sua commedia che un vecchio rimbambito sia completamente preso dalla sua ossessione per i processi, che il figlio lo rinchiude in casa e è costretto a organizzargli un processo dentro le mura domestiche contro un cane che ha rubato del formaggio, quindi colpevole del furto di formaggio. Quindi gli ateniesi andavano pazzi per i processi. E l'attività del tribunale era un'attività cardine del processo democratico stesso. Il tribunale era uno dei luoghi di massa della democrazia, insieme all'assemblea dove si prendevano delle decisioni e al teatro dove ci dovevano andare tutti quanti i cittadini. Proprio perché era un'attività democratica, quella tribunalizia e quella processuale, gli avvocati non esistevano. Il fatto che esista un avvocato presuppone che ci sia qualcuno più esperto in materia di diritto di altri, in materia di leggi di altri. E siccome ad Atene vigeva il principio per cui tutti quanti i cittadini erano uguali, più che democrazia, Atene era proprio il luogo della isonomia, dell'uguaglianza di tutti davanti alla legge stabilita per legge, non potevano esserci degli esperti, perché questo appunto avrebbe posto l'esperto su un piano di superiorità. E quindi erano le stesse parti che si presentavano in giudizio e recitavano i loro discorsi. Certo, chi poteva permetterselo pagava profumatamente anche uno dei logografi, cioè degli scrittori di discorsi. Demostene fu uno di questi, Lisia fu un altro, che appunto componevano e redigevano dei discorsi che poi le parti avrebbero dovuto pronunciare in tribunale con assoluta naturalezza, nel senso che se uno pronunciava un discorso troppo retorico in tribunale, questo veniva visto con grandissimo sospetto e i giudici non erano messi nella condizione appunto di giudicarlo positivamente. I giudici non erano giudici togati, erano dei cittadini che giudicavano a loro volta degli altri cittadini. Era un processo estremamente complesso, si discute molto se fosse un processo che garantisse giustizia, nel senso che chi aveva una buona parlantina avrebbe potuto ingannare molto facilmente i giudici che appunto non avevano competenza specifica in materia di diritto. Per quanto mi riguarda, però, io credo che comunque ad Atene vigesse già il principio di quello che si chiama rule of law. Atene era uno stato di diritto dove il law, cioè la legge, aveva un suo ruolo rilevantissimo. Non dimentichiamo che molto spesso si dice che il processo ateniese era un processo ingiusto, perché si ricorda il caso di Socrate, no? Che venne condannato a morte anche se era l'uomo più giusto di Atene. E io al pubblico che mi ascolta dico, suscitando grande scalpore, che in realtà Socrate meritò di morire perché si comportò come un imputato, e lui era un imputato, mai avrebbe dovuto comportarsi, perché offese i giudici di Atene dicendo che per lui quei giudici non contavano nulla, e soprattutto non stette alle regole del processo ateniese, quindi la sua fu una condanna assolutamente giustissima dal punto di vista procedurale, se vogliamo. Gli ateniesi sapevano pronunciare dei discorsi perché loro inventarono di fatto la retorica, misero in pratica la dialettica e il fatto di poter esprimere la propria opinione ovunque, in qualsiasi luogo, quindi in assemblea e in tribunale, era di nuovo uno dei principi cardine della loro democrazia. Sapevano gli ateniesi che con un discorso si poteva ingannare? E come se lo sapevano, tant'è vero che nella metà del V secolo ad Atene presero piede ed ebbero grande successo i sofisti, che dicevano che su ogni argomento si possono fare due discorsi, uno giusto e l'altro ingiusto, fondamentalmente a somma zero, quindi con la stessa forza persuasiva. Ma nello stesso tempo io credo che gli ateniesi fossero molto più abili di quanto siamo noi, proprio perché molto più abituati all'ascolto, a smascherare l'ipocrisia di alcuni discorsi fallaci e invece a capire e comprendere la genuinità dei discorsi buoni. In fondo era quello che succedeva in assemblea quando erano gli stessi cittadini ateniesi a dover votare per le proposte di un altro cittadino ateniese fatte nell'interesse e nell'utile della città.
Professoressa Pepe, il tempo è drammaticamente scaduto e io avrei ancora tantissime domande del nostro pubblico, ad esempio sul ruolo delle donne ad Atene, sui costumi sessuali a Sparta ad Atene, i ruoli di genere e tante altre cose. Quindi io glielo dico già subito, mi piacerebbe tantissimo se lei potesse tornare in un altro episodio di Chiedila la Storia.
Io sono soltanto felice di farlo, assolutamente.
E io e credo tutti coloro che ci ascoltano le siamo totalmente grati per questo. Però prima di salutarla e darle appuntamento a questo prossimo episodio, io devo ancora chiederle di porre una domanda difficilissima al nostro pubblico per il quiz di Chiedila la Storia, che è oramai alle fasi finali e sono combattutissime. Quindi la prego, metta in difficoltà chi ci ascolta con una domanda difficile.
Il fatto è che la domanda può essere difficile per chi non sa, e per chi sa le domande difficili non sono mai difficili, ma ci provo, è stato abbastanza, ho dovuto scegliere tra diverse opzioni. Comunque, difficile ma non difficilissima, mettiamola così. La mia domanda è questa: quale donna ateniese è erroneamente nota per essere la bisbetica per antonomasia, anche se in realtà fu una specie di santa, che sopportò la pesantezza di un compagno così insopportabile che si definiva lui stesso un tafano?
Domanda veramente complicata. Allora, in conclusione, segnalo due libri: Sparta, pubblicato dalla Terza nel 2024 e sempre pubblicato dalla Terza nel 2022, Storie meravigliose di giovani greci, entrambi scritti dalla professoressa Laura Pepe, che ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi e ancora una volta rinnovo i complimenti per il prestigioso premio che ha appena conseguito.
Grazie a voi di tutto, dell'accoglienza, dell'ospitalità e di queste bellissime domande.
A presto, professoressa, e a presto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chiedilo la Storia. Ci sentiamo il prossimo mercoledì. Per non perdere gli episodi di questa serie è possibile cliccare il tasto Segui. E soprattutto, se la serie vi è piaciuta tanto, potete esprimere il vostro apprezzamento mettendo il maggior numero possibile di stelle su Spotify. Grazie! Chiedilo alla Storia è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nero, scritta da Davide Savelli. Questa puntata è stata realizzata insieme a Laura Pepe. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino. Project Manager Marco Paltrinieri. Producer Alex Peverengo. Sound design a cura di Cosma Castellucci. Coordinamento della post-produzione Matteo Scelsa. Fonica di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Vi ricordo che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo alla storia@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998. A presto!